24 mattino.
Diamo la colpa ai turisti sprovveduti che vanno con le scarpe, col tacco, perché vediamo questo sulle Alpi, però anche le popolazioni locali non fanno niente per salvaguardare quello che è aspetto alpino, in quanto asfaltano sentieri, rendono raggiungibili rifugi alpini che una volta erano raggiungibili solo con determinate attrezzature.
Qualcuno può ricordare a Trump che Ronald Reagan, mito dei repubblicani, è stato un attore mediocre?
Carina questa.
I giudici addirittura dell'accusa chiedono il proscioglimento, cioè praticamente la soluzione, e il giudice invece infligge la pena. Secondo te non è una sentenza politica?
Ma che ne so? No, scusa, caro ascoltatore, ma che vuoi che ne sappia io? Cioè, il giudice avrà fatto le sue valutazioni, possiamo interpretarla in due modi. Diciamo così, la maggioranza la interpreta come la interpreta lei, e invece il centrosinistra e i magistrati la interpretano come il giudice ha fatto una valutazione diversa dal pubblico ministero. In sostanza, parliamo ovviamente del caso di Delmastro Delle Vedove, il pubblico ministero ha detto: Delmastro Delle Vedove, pur nel suo ruolo di sottosegretario, ha fatto quella cosa che ha fatto, cioè ha trasmesso dei documenti riservati e le informazioni riservate al suo allora coinquilino Donzelli senza, diciamo, e lo ha fatto, cioè l'atto c'è. Secondo il PM non sapeva che non poteva farlo, ok? Mentre invece il giudice ha detto sì, lo sapeva, è il sottosegretario, come è il sottosegretario, è un avvocato, l'avrà saputo che non poteva trasmettere queste informazioni. Cioè, la differenza di valutazione tra il pubblico ministero e il giudice è diciamo sulla conoscenza del, no, dell'illecito commesso. Questa è la seconda parte di 24 mattino, venerdì 21 febbraio, sono 7, la seconda parte, no? Ho detto terza parte, Carmelo, boh, non lo so, sai, è venerdì, succede. Venerdì 21 febbraio, le 7:22 minuti e 36 secondi, c'è appunto Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, è la parte, come sapete, dedicata alla rassegna stampa. Prima ancora di andare sulle prime pagine dei giornali, Carmelo, me lo prepari questo Gianni Fabris, esponente del COAPI, il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani, è sorto durante la mobilitazione dei trattori nei primi mesi del 2024. Come vi dicevo ieri, conferenza stampa in una sala della Camera, e convocata insieme al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Mari, e Fabris a un certo punto se ne esce così.
Che dobbiamo fare? Dobbiamo uccidere qualcuno? Dobbiamo uccidere qualcuno o possiamo incominciare a ragionare di cose serie? Se noi nei prossimi giorni, dopo l'iniziativa di Milano, non avremo risposte adeguate, è ovvio che alzeremo il tiro. Nessuno si faccia illusioni.
Mi sembra un po' fortino, se consente. Grandi proteste del centrodestra, come da standard. Allora, come da standard intendo che quando c'è un'iniziativa di centrosinistra di questo tipo proteste al centrodestra e viceversa, dico da standard perché lo standard della politica. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, il Sole 24 Ore sulla rottamazione, ecco tutte le novità, l'ok definitivo al decreto, nuova chance per 500.000 che non ha pagato, richiesta online entro il 30 aprile, versamento del debito in 10 rate. Sole 24 Ore presenta anche, e poi dedicheremo in rassegna stampa un approfondimento ancora al settore delle auto, a due interviste, l'amministratore delegato del gruppo francese Renault, De Meo, auto in crisi nera ma Renault fa margini record, e poi Altavilla che adesso è lo special advisor, cioè il consigliere per BYD, la casa di produzione cinese in Europa, crescita veloce in Europa per le case cinesi. Avvenire si discosta da molti quotidiani perché decide di aprire sulle elezioni tedesche, sulle quali noi andremo lunedì mattina, sarà ovviamente il principale tema di approfondimento di lunedì mattina, l'argine tedesco. Nelle piazze la società civile che resiste all'onda dell'estrema destra di AfD, no alla xenofobia. I giornali oscillano, scusate ancora... adesso la risolvo questa cosa. I giornali oscillano tra le aperture sulla vicenda di Del Mastro delle Vedove e appunto quella di Trump e dell'Ucraina. Per esempio La Stampa ha il titolo in alto su Del Mastro condannato e Meloni che si dice sconcertata, ma a centropagina Trump che mette Kiev spalle al muro. La Repubblica apre su Del Mastro condannato, il quotidiano nazionale su Trump che difende Putin, non è l'aggressore. Il veto americano a favore di Mosca è il titolo forte del Messaggero, ma in alto si parla di Del Mastro condannato. Attaccano Trump, ma l'unica alternativa è la sconfitta, il titolo della Verità. Più forte l'asse Trump-Putin, secondo il Corriere della Sera. La pace di Trump sfascia il governo e l'opposizione, titola il Fatto Quotidiano. Ora aria, ancora un gioco di parole, ovviamente come fa sempre per il Manifesto, ora aria con la foto di Del Mastro vuol dire ora vattene, no? Aria in quel senso. Se oggi si tratta è perché abbiamo difeso Kiev e libertà. Titola il giornale, la Premier telefona Trudeau, rivendica l'aiuto a Zelensky e chiede di lavorare agli Stati Uniti per la pace. Caso Cospito, Del Mastro condannato, Meloni evoca il complotto e lo difende, apertura di Domani. Con chi state? Chiede il Riformista. Con la foto di Salvini, Meloni e Tajani, governo spaccato dopo l'affondo di Trump su Zelensky. Salvini ultra di Donald, Tajani tiene la barra, Meloni tace. Condannato al carcere, l'uomo che voleva soffocare i carcerati, è il titolo dell'Unità su Del Mastro. Mentre Libero si occupa delle ipotetiche dimissioni del Papa. Il Papa pensa alle dimissioni. Francesco sta meglio e nomina un nuovo vescovo, ma il Cardinal Ravasi evoca il passo indietro. Potrebbe farlo, la lettera è già pronta. Parliamo adesso di parliamo di sanità. Poi alle 8.35 arriveremo su questo nuovo piano pandemico varato dall'esecutivo, che qualche discussione la solleva, almeno dalle parti della comunità scientifica. Però per parlare di sanità vorrei partire da una sentenza della quale trovate notizia solamente, sulla quale trovate notizia solamente su Libero. E che in un pezzo di Luca Puccini, in realtà preso dal Resto del Carlino di ieri, ed è la prima volta che succede in Italia. Un'infermiera è stata risarcita dall'ospedale dopo essere stata picchiata da un paziente, quindi ancora siamo sulle aggressioni dei medici, perché la sicurezza non è stata garantita. È una sentenza che potrebbe essere una sentenza pilota. È la prima sentenza che mette nero su bianco la responsabilità di una ASL in un caso di aggressione al suo personale. La Corte d'Appello di Ancona ha condannato in questi giorni l'ospedale di Ascoli Piceno a un risarcimento del danno morale, soggettivo e biologico verso una sua infermiera che era stata presa a calci e pugni da una paziente che attendeva di essere visitata. All'infermiera spetta ora un assegno di oltre 22.000 euro perché si sarebbero ravvisate specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessarie per evitare l'accaduto. Ricorda la Corte in sostanza che le aggressioni sono quotidiane, anche se il caso risale a 8 anni fa e le aggressioni ai medici vanno avanti da molti anni. Dice, e quindi... 8 anni fa l'infermiera in questione era in servizio nella prima emergenza, è stata prima aggredita verbalmente e poi anche picchiata da una donna straniera di 46 anni che era arrivata insieme al marito per un problema al cuore e aspettava che un medico se ne prendesse cura. Prognosi di 10 giorni, contusione allo sterno e una alla spalla e un ematoma facciale. Per la prima volta un giudice riconosce che l'ASL avrebbe potuto fare di più per garantirne la sicurezza. E visto che siamo qua, parliamo appunto del nuovo piano pandemico. Già ieri ne avevamo accennato, ieri lo riportava solamente il Corriere della Sera con le anticipazioni di Margherita De Bacche. Alessandro D'Amato ci tornano molti quotidiani. Noi prendiamo Alessandro D'Amato sul quotidiano nazionale, il quale riassume efficacemente: ok ai vaccini, ma non come unico strumento di contrasto alle pandemie, sia alla restrizione delle libertà personali, ma niente più di PCM, quindi non tramite decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma solo per legge. E uno scenario, il cosiddetto worst case scenario, che è lo scenario peggiore possibile, che prevede fino a 3 milioni di ricoveri, oltre 360.000 persone in terapia intensiva. Si prendono in esame tre scenari, uno più leggero e uno più uno medio e uno più pesante. Naturalmente, come sempre si fa in questi casi quando si fa una valutazione del rischio. Il ministro della Salute Orazio Schillaci fa sapere che la copertura economica per il piano è prevista nella legge di bilancio. Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, va all'attacco. Le sinistre se ne facciano una ragione. Le previsioni di lockdown e i vaccini non sono nel nuovo piano nazionale, ma sono previste nelle linee di preparazione e risposta definite dalla regolamentazione sanitaria internazionale. Io però qua non capisco perché il vaccino dovrebbe essere di sinistra o di destra, però insomma, comunque così è. Giulia Prosperetti, sempre sul quotidiano nazionale, intervista Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che ricorda i 383 medici morti durante il Covid, una strage legata alla generosità, al fatto che i medici sono rimasti in campo e dicono, dice la Federazione dei Medici, siamo più impreparati. Sulla stessa linea il virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco: la stragrande maggioranza delle persone mi riconosce un ruolo positivo, ma io non vado più in metropolitana e non guardo i commenti degli hater. Il Covid ha fatto capire che noi possiamo solo inseguire la natura e che il confronto fra specialisti è il seme della ricerca. Dice Pregliasco, grazie al Covid abbiamo una maggiore flessibilità nel rendere operative delle modifiche organizzative. Un maggiore interscambio di informazioni e di dati a livello internazionale, sperando che in Italia e Stati Uniti non abbiano la meglio le posizioni sovraniste sull'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dice Giorgio Palù, virologo presidente, che nel periodo del Covid è stato virologo presidente dell'AIFA, membro del secondo comitato tecnico scientifico, che innanzitutto, vi ricordate, Palù era spacciato un po' come quello un po' più scettico sui vaccini. Racconta innanzitutto che ha fatto vaccinare tutti i nipoti, che è perfettamente d'accordo sui vaccini ai ragazzini sotto i 12 anni. Racconta di un periodo complicato, di scelte difficili, e dice: ora siamo più preparati. A Siena è stata istituita la Fondazione Biotecnopolo, il primo centro antipandemico nazionale. Gode di finanziamenti ministeriali ed internazionali di tipo competitivo. La Fondazione conduce ricerche per individuare nuovi agenti potenzialmente pandemici, allestisce nuovi vaccini e anticorpi monoclonali. Questa rappresenta già e per i potenziali patogeni e la resistenza antimicrobica. Questa rappresenta già una pandemia strisciante che nel 2050 si stima che causerà più morti del cancro. Pausa.
Tempo in diretta.
Temperature in aumento e sole prevalente interessano la nostra penisola. Al mattino avremo cielo azzurro, salvo residui banchi di nebbia in Valpadana e nubi sparse tra le isole maggiori e la Liguria, con anche qualche isolato piovasco. Dal pomeriggio ancora bel tempo quasi ovunque, salvo nubi diffuse ancora in Liguria e tra le isole maggiori, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
24 mattino.
Ma sulla questione del Mastro, se non poteva, forse non sapeva. La legge non ammette ignoranza. E se le fai una cosa che non sai che non si poteva fare, ti becchi una condanna. È pure un avvocato.
No di PCM, peccato che esiste anche il decreto legge, quindi se non è quello è l'altro che può intervenire in caso d'emergenza.
Sì, io spero, francamente, caro ascoltatore, che la cosa non sia affidata necessariamente a una legge parlamentare, perché tra l'altro siamo in un regime, cioè nella nostra Costituzione, c'è un bicameralismo perfetto, quindi cosa fai? Cioè, presenti una proposta di legge e poi arriva alla Camera e si discute alla Camera e poi si discute al Senato, poi passa, nel frattempo altre 100.000 persone finiscono in terapia intensiva. Capisce che non penso che in una situazione di emergenza sia gestibile una cosa di questo genere. Va bene. Si fa per dire. Parliamo di trasporti, o meglio, parliamo di treni innanzitutto, come in parte avete sentito già dal pezzo del nostro Giorgio Stamatopoulos nel giornale radio. Ieri l'amministratore delegato del gruppo FS, Stefano Donnarumma, ha convocato i giornalisti per parlare di quelle che saranno le prospettive nei prossimi mesi, a proposito soprattutto dei lavori che ci sono, dei rischi di ritardi e dei rischi di cancellazioni. Lo ricordiamo, sono attivi 1200 cantieri, non solo PNRR, su 17.000 chilometri di linea ferroviaria. Di questi sono 700 sono per le nuove opere, gli altri 500 per la manutenzione straordinaria. La pagina 19 di Imprese e Territori del Sole 24 Ore racconta tutto, o almeno una parte, in un titolo nel pezzo di Flavia Landolfi: 1000 stop ai treni al giorno, le imprese sono in difficoltà. C'è una rete che ha bisogno di disperata manutenzione. Noi, dice Donnarumma, a differenza dei tedeschi, non fermiamo la circolazione dei treni con lunghe interruzioni di mesi. La strategia, soprattutto in vista dei mesi estivi, si chiama rimodulazione, nel tentativo di tenere tutto in equilibrio nonostante le 1000 interruzioni al giorno sulla rete. L'azienda per l'estate prevede rallentamenti fino a 90 minuti lungo alcune tratte, con oltre 30 interruzioni di linea superiori o uguali ai 30 giorni nei bacini regionali. Quindi occhio quando vi metterete in viaggio quest'estate. E sempre per i lavori, qualche esempio: la linea Milano-Bologna dall'11 agosto al 17 agosto subirà un'interruzione di linea di 7 giorni per il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco-Fidenza. E ancora, l'alta velocità Firenze-Roma dall'11 al 22 agosto interromperà la circolazione per interventi di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura nella tratta Orvieto Sud Chiusi Nord. Si è chiaramente scelta l'estate perché è un periodo nel quale sì, ci sono i turisti, però si viaggia meno e si viaggia meno per lavoro. E a proposito di trasporti, andiamo sul settore dell'auto. Come vi dicevo, avremmo dedicato una parte di questa rassegna stampa esattamente a questo passaggio. Auto alle prese, come sapete perfettamente, con la transizione ecologica e con le nuove norme europee. Oggi Alberto Annichiarico e Mario Cianflone intervistano Luca De Meo, amministratore delegato del gruppo Renault. Gruppo Renault che fa margini, e fa margini record, nel senso che in una fase nella quale tutta l'industria dell'automobile sta andando male, o quasi tutta l'industria dell'automobile sta andando male, Luca De Meo è tornato in utile di quasi 1 miliardo già nel 2021, per poi toccare i 2,3 nel 2023. E l'anno scorso sarebbero stati 2,8 miliardi di utile senza la zavorra delle azioni Nissan. Ma di questa intervista a De Meo la cosa che mi ha colpito di più è questo passaggio. Guardando al 2025, chiedono Annichiarico e Cianflone, avete fissato un obiettivo di margine operativo pari o superiore al 7%, un po' meno del 7,6 appena comunicato. Perché? L'8% di margine, ottimo risultato, sarebbe alla nostra portata, ma l'impatto dei nuovi limiti europei alle emissioni di CO2 potrebbe ridurre il margine dell'1% circa, equivalente circa a 0,5 miliardo di euro di profitto operativo, cioè 0,5 miliardo di euro di profitto operativo che se ne va per l'entrata in vigore delle nuove norme. Strategie: ridurre i prezzi dei veicoli elettrici, aumentare i prezzi dei veicoli a combustione interna e, se necessario, pagare sanzioni. In ogni caso preferiamo investire nei nostri clienti piuttosto che pagare multe o acquistare crediti da altri produttori. Laddove in questa stessa pagina Simon Luca Pini racconta di Mercedes in panne con la quale ha aperto un confronto con l'Europa sullo stop al termico, mentre
diciamo, sul fronte delle auto cinesi, Filomena Greco intervista Alfredo Altavilla, che è dopo una lunga carriera anche al fianco di Sergio Marchionne in FCA, adesso è special advisor appunto di BYD, che è l'azienda, la più importante azienda cinese di produzione di auto, che racconta la crescita in Europa sarà veloce. Questo ci porta, abbiamo parlato di Volkswagen, o meglio di Mercedes, ci porta in Germania, una Germania che si prepara al voto in mezzo a grandi difficoltà industriali. Questo è il secondo di due ottimi pezzi di Paolo Alfieri su Avvenire. Il primo era dedicato esattamente al settore dell'auto, oggi ne arriva uno da Duisburg, nel quale racconta che in Germania non è in crisi solo l'auto, ma c'è una tempesta perfetta su chimica e acciaio. Tenete presente questo per dar la misura: ThyssenKrupp, il primo produttore di acciaio in Germania, ha annunciato l'intenzione di licenziare il 40% dei suoi addetti nel ramo siderurgico, 11.000 persone su 27.000, citando l'eccesso di offerta di acciaio in Europa causato dall'aumento delle più economiche importazioni cinesi. È quello di cui stiamo trattando da molto tempo, la crisi della manifattura europea, che evidentemente si specchia anche in quello che vediamo nel nostro paese. A proposito di energia, oggi il Sole 24 Ore pubblica il consueto appuntamento, è il mercoledì e il venerdì, lo ricordiamo ancora, di uno speciale di 4 pagine sul mondo di Trump, in questo caso su energia, guerre e mercati. Uno dei passaggi più interessanti, è tutto interessante, nel senso che capire la strategia energetica americana ci serve per capire dove può andare la nostra strategia energetica. Uno degli elementi più interessanti è l'analisi che Franco Bernabé, intervistato da Paolo Bricco, fa del nuovo segretario all'energia americana, che è un po' il ministro dell'energia americano, appunto, Chris Wright, che è uno specialista di grande esperienza e di ottima reputazione. È un ingegnere e un imprenditore apprezzato da tutti, amici e nemici nel business del petrolio e del gas. L'ordine esecutivo sull'energia firmato da Trump ha causato molto sconquasso, ma contiene una serie di dichiarazioni generali che sono contraddittorie e discutibili. Di sicuro negli Stati Uniti non c'è alcuna emergenza energetica, ma soprattutto, dice Wright, è oltre ad essere stato uno dei protagonisti del settore del petrolio negli anni 90, dice Bernabé, la sua è una visione versatile e realistica. Pensa che sia necessario un mix di fonti energetiche, quindi meno duro di quanto apparentemente non sia appunto la strategia trumpiana. Mentre l'Italia pensa al nucleare, lo fa con delle dichiarazioni molto nette di Confindustria, ne trovate traccia sul Sole 24 Ore. Parla Confindustria di una fonte necessaria per mantenere la vocazione industriale e procedere verso la transizione. Il ministro Pichetto Fratin dice che spera che dal Parlamento entro l'autunno arrivi l'approvazione al DDL delega, mentre vi segnalo questo pezzo di Pietro Saccò su Avvenire, sempre a pagina 12, oggi pieno di cose interessanti, che va sul nodo del mercato dell'uranio, che mentre si parla di nucleare non è indifferente, innanzitutto raccontando chi sono i produttori: Australia 28%, Kazakistan 13%, Canada 10%. Ma racconta anche come questa nuova corsa al nucleare stia mettendo le ali ai prezzi. $33 a gennaio 2020 per i contratti di lungo termine, $50 nel 2022, $70 lo scorso anno, anche se non è quotato sui mercati internazionali, beh, qualcuno ne tiene traccia. Traffico e poi andiamo sull'Ucraina.
24 mattino.
Dunque, l'Ucraina. Fatemi fare prima, se consentite, un filo di pubblicità, nel senso che si fa per dire. Allora, il nostro Gigi Donelli ha realizzato 3 splendidi reportage, siamo a 3 anni dall'inizio della guerra, e andranno in onda uno questa sera in effetto notte, e poi, se ve lo perdete, in replica domani mattina alle 8:15, un altro alle 13:30, sempre di domani, e poi domenica domenica alle 8:15, li trovate comunque poi in podcast sul nostro sito, sull'app di Radio 24. Il primo è dedicato ai 3 anni di guerra in Ucraina e alla variabile Trump, il secondo è, si intitola Ucraina tra le bombe, la speranza di chi crede, e poi una intervista a Jaroslav Ristak, storico ucraino, professore dell'Università Cattolica, che commenta anche le dichiarazioni di Donald Trump, suggeriti tutti e tre per farsi un'idea un po' più chiara di quello che sta succedendo. Su cosa si ragiona in queste ore, al netto appunto delle parole di Donald Trump, delle dichiarazioni delle ultime ore, dell'ipotesi che gli Stati Uniti si sfilino dalle dichiarazioni del G7 nelle quali si parla di aggressione russa, si sta cercando qualcosa di più sfumato. Si discute di una rete di sicurezza europea o che metta dentro i cosiddetti volenterosi, una forza di rassicurazione, scrive Luigi Ippolito a pagina 3 del Corriere della Sera da Londra, da schierare in Ucraina per garantire eventuali accordi di pace. Quanto stanno discutendo i comandi militari europei, hanno rivelato ieri i maggiori giornali inglesi sotto la regia di Francia e Gran Bretagna. Si tratterebbe di un contingente di meno di 30.000 soldati impiegato essenzialmente per difendere città e infrastrutture critiche. Dunque non una forza di interposizione al confine con la Russia e in nessun caso vicino alla linea del fronte, piuttosto un dispositivo aereo e marittimo che avrebbe come principali obiettivi la riapertura dello spazio aereo ucraino ai voli civili, la garanzia delle rotte commerciali attraverso il Mar Nero, l'integrità della rete elettrica e di altre infrastrutture nevralgiche di Kiev. Starmer e Macron ne parleranno con Donald Trump, cioè andranno a Washington, poi non so se ne parleranno con Trump o con altri, perché la richiesta è di una rete di sicurezza americana, sostanzialmente sotto forma di una copertura aerea. Vedremo se tutto questo sarà possibile. Intanto gli effetti delle parole di Trump e delle azioni di Trump si fanno evidentemente sentire in Italia. Da una parte con un centrosinistra nel quale la leader del Partito Democratico, molti oggi lo notano sui giornali, decide di non intervenire sulle parole con le quali Giuseppe Conte è stato nettamente a favore della svolta trampiana in merito all'invasione russa dell'Ucraina. Dall'altra parte nel centrodestra, dove c'è evidentemente un difficile equilibrio per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Così lo definisce Monica Guerzoni, per esempio, sul Corriere della Sera, pagina 9. Non a caso il grande assente del comunicato stampa cesellato dai diplomatici e dagli spin doctor di Palazzo Chigi, un comunicato stampa arrivato ieri dopo la telefonata con Justin Trudeau, è Volodymyr Zelensky. Il nome del presidente di Kiev, bollato da Donald Trump come dittatore non eletto e comico modesto, non compare nemmeno una volta. Meloni non fa riferimento ai ceffoni del presidente degli Stati Uniti e dunque non lo difende in modo diretto, come hanno fatto i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Danimarca e Norvegia, ma ribadisce come la priorità dell'Italia sia raggiungere la pace. Laddove Ilario Lombardo, a pagina 9 della stampa, nota come non si parli più di pace giusta, ma di pace duratura, cioè quello che il termine che era stato usato fino a questo momento, pace giusta, che è quella, per così dire, anche con la volontà dell'Ucraina, scompare. Questo il quadro per quanto riguarda relativo naturalmente per quanto riguarda il centrodestra. Per quanto riguarda il centrosinistra, si prende questo pezzo di Mario Aiello, l'imbarazzo dei Dem, perché questo Giuseppe Conte, diciamo filo Donald, e dice Mario Aiello che in questo momento Elly Schlein, ad alcuni presenti è venuto in mente questo paragone, sembra il famoso semaforo prodiano. Per chi ricorda, c'era un'imitazione di Corrado Guzzanti di Romano Prodi che a raccontare quanto Prodi mantenesse la calma, era fermo su un marciapiede in una stazione ferroviaria e diceva: sto fermo come un semaforo. Ce l'hai, Carmelo? Ah, ce l'abbiamo, pensa.
Ma io fermo, non mi muovo, aspetto. E passano dei bei giorni. E la gente è preoccupata.
Un po' sì.
Professore, ma sta bene, ma cosa fa ancora qua? I piccioni mi cagano in testa, ma io non mi muovo, non faccio polemiche. Professore, ma l'han tutta cagata. Ma
quel genio di Corrado Guzzanti, quel genio di Corrado Guzzanti. Va bene, andando a questioni più serie, i due spunti più interessanti dal punto di vista dell'analisi di quello che succede in Ucraina, secondo me li potete trovare in Marta Dassù, a pagina 27 del quotidiano La Repubblica, che la quale dice, rischiando questo nuovo termine che scopro, il sane washing, cioè neologismo secondo il quale si cerca di dare senso ad argomentazioni così radicali che lo perdono. Il quadro mi pare questo. Donald Trump è convinto che l'appoggio all'Ucraina sia stato un errore strategico compiuto da Biden in accordo con gli europei. Un errore perché la difesa dell'Ucraina non è un interesse vitale degli Stati Uniti. Distoglie risorse dal quadrante Indo-Pacifico e ha prodotto un asse fra Russia e Cina che indebolisce l'America sul piano globale. Mettere fine alla guerra, parlando con Putin, ristabilisce per la Casa Bianca le priorità giuste, permette a Washington di staccare Mosca da Pechino, lascia la patata bollente di un eventuale dopoguerra all'Europa e consente all'America di concentrarsi su di sé e sulla rivalità con la Cina, il vero competitore strategico. A margine, nemmeno troppo a margine, da su nota che poi sono fatti nostri, cioè sono fatti dell'Europa. È più o meno lo stesso, più o meno simili elementi potete trovare nel pezzo di nell'analisi di Adriana Castagnoli a pagina 10 del Sole 24 Ore, che riporta anche da Marco Valsani le parole di Trump sulla Cina, una mano tesa, possibile un nuovo accordo, dice sostanzialmente Castagnoli esattamente questo, no? La priorità di Trump è l'area Asia-Pacifico. Il GR, ci risentiamo dopo.